Bene, c'è innanzitutto grande vergogna di parlare dinanzi ai curatori, dinanzi a voi in questo luogo, ma anche tanta gioia, ringrazio Don Guido di questo. Vorrei innanzitutto aiutarvi a comprendere anche simbolicamente, anche visivamente dove ci troviamo. Pensate che qui è stato eletto Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII, i cardinali si siedono negli angoli dopo che viene chiusa la porta con l'extra openness e si discute, ci sono le varie correnti eccetera, e come sempre quando viene eletto il Papa è la persona che tutti servono. Il segreto serve a mantenere l'unità, ci può essere una divisione prima, ma dopo c'è l'unità. Questa è la stanza in cui il Papa, si chiama la sala del pianto, perché realmente, io ne sono probabilmente convinto, chi viene eletto piange, da quel momento perde quel poco di libertà che gli è rimasto, non può andare a prendere un caffè, non può andare in libreria, e c'è un testo di Paolo VI straordinario che dice le sue riflessioni, il primo ritiro da Papa, dice: io adesso ho il peso io solo della responsabilità, se io sbaglio, non dice esattamente così, ma è la responsabilità che cade sulle sue spalle, pensate a quella che abbiamo noi come direttori, no? La stufa della fumata bianca viene messa nell'angolo destro, quindi ci sono, sale su il fumo di un colore e dell'altro, in maniera che il mondo intero sappia se il Papa è stato eletto o no. Questo lo dico per, prima di tornare al significato simbolico degli affreschi, per ricordarvi che noi siamo in un luogo vivo. La Chiesa ha bisogno di questi luoghi, non sono dei luoghi fatti come pensano alcuni per il potere, per la ricchezza, queste stupidaggini, no? Pensate a San Pietro, al colonnato, pensate alla Basilica, dove si sarebbe fatto i funerali del Papa o l'annunzio se non c'è la piazza. A noi gli uomini del Seicento ci hanno regalato questa piazza che serve a noi. Io ricordo un fratello mio che aveva una ragazza atea, stavamo camminando per piazza San Pietro di Catalana e lei gli dice: cos'è la cosa più bella che c'è a Roma? E mio fratello, che non è esattamente un uomo molto cattolico, dice: quando eleggono il Papa, io l'ultima volta ero pronto per correre, tutti i romani che corrono. Realmente la Chiesa ha bisogno di questi luoghi. Non possiamo fare il conclave dentro l'Hilton o dentro l'Holiday Inn o fare una ordinazione sacerdotale in un luogo diverso da una chiesa, no? Spesso la gente vede le nostre cattedrali vuote, non si rendono conto che se si ordinano i nostri ragazzi non c'è, manca l'aria, c'è l'umidità, perché realmente noi abbiamo bisogno di luoghi altissimi, di luoghi dove stare, no? Questo è un luogo vivo dove la gente elegge i papi, dove prega, dove si dispera, dove piange, e noi siamo in questo luogo che ci fa vedere la storia di questo periodo, no? Ultima cosa su questo fatto: sapete che il conclave ha una storia importantissima. Il segreto non è perché non si deve sapere, ma perché nessuno deve mettere bocca, perché la storia della Chiesa ha imparato che quando i laici mettono bocca nelle elezioni papali, è stato così nel 600, nel 700, nel secolo di ferro, è il disastro. Spesso i papi più terribili sono quelli in cui i laici, i re, gli imperatori hanno messo bocca, non hanno lasciato liberi i preti di decidere, no? L'extra omnes vuol dire: questo è un fatto che riguarda la Chiesa, non ci deve essere un intervento politico a guidare la decisione, non si deve leggere un giornale, non si deve sapere che cosa pensano i quotidiani, i telegiornali quando si elegge un Papa. Veniamo al sistema iconografico. Vorrei dire innanzitutto una prima cosa che credo sia importante. Noi abbiamo qui una iconografia totale che credo ha molto da dire alla catechesi, cioè non sono frammenti. Noi abbiamo il Padre Creatore, abbiamo le storie di Cristo e dell'Antico e del Nuovo Testamento, quindi abbiamo Cristo e la Chiesa, abbiamo la parusia, abbiamo la totalità della storia della salvezza. Perché questo? Perché mi piace sottolinearlo? Perché ci aiuta a capire l'unità. Una persona crede solo se comprende l'armonia della fede. Questo è un luogo estremamente armonico, anche se fatto a distanza di decenni, anche se le storie, queste sono del 1481-83 e questo è di molti anni dopo, siamo alla metà del 500, un anno prima del Concilio di Trento, passano 70 anni, no? Questo secondo me è estremamente interessante. Se voi pensate alla catechesi, la catechesi a volte deve vincere il rischio del frammento, la storia di Mosè, la storia di Abramo. A una persona che crede non gli importa niente di un singolo frammento, ma vuole capire che cos'è la fede cristiana. Perché tu credi? E questo Cristo, che è il Cristo apollineo che giudica, è il Cristo che rivela il Padre. Non ha senso un Cristo che non sia rivelatore del Padre e un Padre che non sia rivelato da Cristo. Questi giorni leggevo un testo di Lubbock, bellissimo, del 1938, e diceva, siamo un anno prima della Seconda Guerra Mondiale, è al singolare che noi dobbiamo parlare del mistero cristiano. Non sono tanti frammenti, tanti libri biblici, ma quello che ti fa credere quando tu cogli l'unità. E se volete la catechesi è un evento di sintesi, non è solo di analisi. Io arrivo a credere quando capisco perché, qual è il centro, qual è il cuore. Questo Cristo ha senso solo perché mi rivela il Padre, e io posso credere in questo Dio solo perché è questo Cristo che me lo rivela. Se volete, sapete che questo è il grande, la grande questione. A volte uno può arrivare a Cristo figlio di Dio dopo un'infinità di gradini, leggo prima Marco, poi Luca, poi dopo, e io mi sono già dimenticato tutti i pezzi, ma perché io devo guardare Cristo se questo Cristo non è il rivelatore di questo Dio? C'è il cuore che io posso dire per primo e poi dopo lo posso spezzettare, ma è il cuore che mi conquista. Io credo in Cristo perché quel Dio che non è mai stato trovato finalmente lo posso vedere. E partiamo allora dalla parte della creazione sopra di noi, che appunto è la seconda parte. La prima parte è quella quattrocentesca, la seconda, facciamo un riassunto di quello che ci diceva, la seconda parte è la volta, la terza parte è la giudizio, no? Vedete che a livello pittorico di affresco Michelangelo comincia probabilmente dal diluvio, che è la parte rettangolare grande, sono quattro rettangoli più grandi e altri rettangoli più piccoli, ma in realtà la storia comincia da qui e sono appunto le storie di Genesi. Diceva molto bene il curatore dei Musei Vaticani, e questa cosa viene ripresa da un famoso film di Carol Reed con Charlton Heston, eccetera, Il tormento e l'estasi. Michelangelo si rende conto che l'idea di fare i 12 apostoli è povera, e quindi li fa e poi li distrugge. Il film chiaramente romanza tutto, no? E a un certo punto lui dice: non si può fare una volta se non hai un'idea. Anche questo ha molto da dire alla catechesi, cioè tu devi avere un'idea che ti trafigge il cuore, qualcosa che è straordinariamente bello, non si fa con le baggianate, con le cose di basso livello, no? Michelangelo si rende conto che deve avere un'idea, e nel film l'idea centrale è il Padre che dà la vita ad Adamo, adesso ci arriviamo, no? Ma serve un'idea forte, un'idea bella, un'idea straordinariamente artistica, ficcante, se volete, che ti prende. Vediamo i grandi e poi vediamo quelli piccoli vicino. Primo riquadro grande è il Padre, Dio, che crea, lo vediamo due volte, una prima volta davanti, crea con le dita aperte, con una mano il sole, lo vedete i grandi luminari, il sole chiaramente giallo, con l'altra parte la luna, la vedete in grigio, no? Poi lo vediamo di dietro, che crea la vegetazione, le piante. Notate una prima cosa interessantissima: l'iconografia cristiana è obbligatoria e supera il veto veterotestamentario e così delle altre religioni dove Dio non si può raffigurare. Pensate che lì Michelangelo fa il sedere di Dio, fa le napiche, fa il posteriore, cioè un ebreo, un'altra persona direbbe: ma come ti permetti a fare le napiche di Dio? E invece questo nel cristianesimo è obbligatorio, cioè se il Concilio di Nicea II, come sapete, ha dichiarato che se i cristiani non rappresentano Dio sono eretici, la famosa crisi iconoclasta, no? Prima di dire il singolo autore importante, la Sistina ci ricorda l'importanza dell'immagine. Perché l'immagine è fondamentale, dice Nicea? Perché Dio si è fatto uomo. Prima dell'incarnazione sarebbe stata una bestemmia dipingere il posteriore di Dio. Dopo l'incarnazione, se tu non lo fai, sei tu che sei eretico, perché non riconosci ciò che Dio ha fatto. E allora vedete questa immagine fortissima di Dio forte con questo volto anziano, e poi visto di dietro che dispiega la sua bellezza di creatore. Nei due riquadri piccoli abbiamo due momenti. Il primo è chiaramente identificabile come la separazione delle tenebre e della luce, perché la creazione avviene, secondo l'immaginario, per separazione. Dio separò la luce dalle tenebre. Questo secondo è discusso, potrebbe essere o la separazione delle acque dalla terra o forse la benedizione, Dio che cammina, quasi come fa Superman, stende le sue braccia e dice questo è buono, questo è straordinariamente grande. Poi arriviamo al più famoso, lo vedete lì, e abbiamo appunto con un'invenzione iconografica assoluta, se ci pensate non è né Genesi 2, non c'è la polvere, non è Adamo fatto dalla terra, non è neanche l'immagine, ma Michelangelo inventa in maniera assolutamente originale come un contatto fra queste due dita che si toccano e l'essere che solamente animato, solamente di materia, si desta la vita spirituale. Ricordo che una volta ne parlavo con i bambini a un campo estivo, i bambini della comunione, e uno mi disse: come quando passa la scossa, fra un dito e l'altro passa la scossa e allora ti entra la vita, no? Anche qui noi vediamo, mi piace farvi riflettere su questo, l'unità. A volte noi siamo abituati a presentare nella catechesi o Genesi 1 o Genesi 2, no? La persona ha bisogno di capire che cos'è la creazione, cioè non ha bisogno solo di capire le differenze, no? Se ci pensate, Genesi 1 mette l'uomo al sesto giorno, Genesi 2 lo mette per primo, sono due modi analoghi di dire che l'uomo è la cosa più importante. Io posso fare un regalo come l'ultimo, per esempio a un figlio posso dargli una serie di regali secondari e poi come ultimo regalo di Natale gli do il regalo che lui voleva, oppure gli posso, provo una persona e gli do subito quello che voleva. Mettere per ultimo o per primo una cosa vuol dire che l'uomo è la cosa più straordinaria che esiste. E se ci pensate di nuovo i due capitoli, uno ci dice che l'uomo è creato il sesto giorno, lo stesso giorno degli animali, cioè non c'ha neanche un giorno proprio l'uomo, invece in Genesi 2 l'uomo viene preso dalla terra, Adamo vuol dire terrestre, Adama è la terra, Adam non è un nome proprio, vuol dire terrestre, vuol dire siamo fatti veramente di terra. E ogni tanto una delle domande che mi piace pormi, perché Dio ha fatto la vita che bisogna mangiare ogni mattina, poi mangiare a pranzo, mangiare la sera, dormire, ma non bastava mangiare una sola volta all'inizio della vita? E in effetti se tu non metti la terra ogni giorno, se tu non mangi, se tu non dormi, tu devi ricevere la terra, perché sei talmente fatto di terra che senza l'insalata, senza la carne, senza la pasta, senza la pizza, tu non vai avanti, no? Ma insieme i due capitoli dicono con due forme diverse, la prima che è immagine di Dio, il secondo che c'è questo spirito, questo ruah, questa realtà che viene solo da Dio, che viene messa ed è l'unico essere, l'uomo, che si desta alla vita, no? Pensate al mistero della vita spirituale, e credo che sia uno dei temi fondamentali della catechesi. L'uomo, il ragazzo oggi non crede in Cristo se non capisce la creazione. La creazione per certi aspetti è importante tanto quanto il kerygma. L'uomo è l'unico essere che può bestemmiare, è l'unico essere che può lodare Dio, è l'unico essere che ha questa capacità di vedere se stesso a partire da Dio, di vedersi in una relazione, con una domanda sul perché, con un senso. Michelangelo inventa questa immagine assolutamente unica, che non è né Genesi 1 né Genesi 2, un'immagine che è sua. È la meraviglia di ciò che Dio dona ad ognuno, la dona ai catecheti, a lui dona, e in questo film Il tormento e l'estasi, Giulio II dice: tutto quello che io ho fatto non vale questa immagine che tu hai fatto. La gente non si ricorderà niente di quello che io ho fatto, ma questa immagine aiuta le persone a capire che cos'è la creazione, cioè un'immagine altissima che ti fa capire cos'è la creazione. Poi avete come testo successivo piccolo la creazione di Eva, vedete c'è Adamo addormentato, Eva che viene destata e Dio in piedi che con un gesto quasi gli fa alzati e vieni su, no? Io mi diverto a spiegare questo con i ragazzi, sapete che la costola in ebraico si dice sela, vuol dire il fianco, non è la costola, perché la donna è l'unico essere che ti sta nel fianco, ti penetra, ma è l'unico l'unico essere che tu ami, no? Né un cane né un angelo ti è alla pari. Con i ragazzi io dico questo, pensate voi ragazzi, dite che le ragazze sono tutte cretine, che sono romantiche, che non ridono, non gli piace il calcio, passa la biondina che ti piace a te, tu non capisci più niente, tu che ti sprezzi, è l'unica che ti sta nel fianco e per questo ti perfora il fianco, ti fa anche male, no? E così le ragazze dicono che i ragazzi sono troppo razionali, che poi non amano, che poi, ma quando c'è quella donna, l'uomo è addormentato, non è lui che ha fatto quella donna, ma si sveglia e si accorge che è quella donna che lo sveglia, quella donna che Dio gli dà, lo rende una persona viva adesso. Poi abbiamo importantissimo il rettangolo del peccato originale. Se voi guardate c'è un albero centrale con il serpente che è avviluppato all'albero, ha una testa di donna, comunque una testa umana, e abbiamo due volte Adamo ed Eva, una prima volta belli nelle loro forme, una seconda volta resi brutti dal peccato che hanno compiuto. Qui per la catechesi c'è un altro tema essenziale, sapete che la concezione del peccato è decisiva per capire l'uomo, se una persona non comprende che ha il male dentro di sé, che quel peccato originale lo abbiamo dentro di noi, non capisce che c'è una lotta nel cuore, che c'è una scelta continua fra bene e male che deve essere preso. Quell'immagine dice la potenza della seduzione. Ratzinger in una maniera fortissima una volta ha descritto il diavolo come la persona nella forma della non persona, perché è qualcosa di personale che ti cerca, ma siccome non ti ama, siccome quel serpente odia Adamo ed Eva, è non persona, perché noi siamo persone solo perché abbiamo relazione, perché ci vogliamo bene. Se uno domanda a ognuno di noi perché sei persona, noi rispondiamo perché io voglio bene a mio padre, a mia madre, a mio fratello, a mia moglie. Noi siamo persone perché vogliamo bene, perché abbiamo relazione. Quel serpente cerca tutti, ma non c'è una sola persona che ami realmente, e getta il grande sospetto su Dio. Come sapete, il peccato originale è dire: diffida di Dio perché Dio è inaffidabile. Dio è colui che ti inganna, l'ingannatore dice che il grande ingannatore è Dio, e quindi messa l'ombra su Dio la persona si trova senza la realtà che è la vita stessa, no? E la seconda parte mostra la loro bruttura. Poi abbiamo in grande quello che è forse il primo dipinto di Michelangelo, è un dipinto drammatico, c'è l'acqua che sta salendo su un isolotto e su un albero, sono delle persone che cercano di salvarsi, ma nel frattempo anche fanno la lotta per sopravvivere, sulla barca si picchiano con dei bastoni, e insieme c'è la pietas delle persone che cercano di salvarsi salendo sull'albero, cercando di portare i parenti anziani, eccetera. Ma dietro appare l'arca, la realtà della salvezza. Come sapete, quell'immagine nella tipologia della Chiesa rappresenta il battesimo e la Chiesa stessa, cioè questa storia che è creata e che è passata per il peccato è destinata a una salvezza. Prima e dopo abbiamo il sacrificio di Noè, perché la fede di Noè diventa religione, diventa sacrificio, diventa offerta che prepara il sacrificio di Cristo, e poi abbiamo la copertura della nudità, c'è Noè su un lato che ha piantato la vigna, ma poi quella vigna ha preso l'uva, si è ubriacato. Io mi diverto sempre a dire di nuovo che il cristianesimo, come sapete, è l'unica religione in cui non è vietato nessun cibo e nessuna bevanda. Nel Vangelo di Marco si dice che Gesù dichiarava puri tutti gli alimenti, ma qui Noè ha preso troppo vino e un figlio, Cam, lo vede nudo e lo prende in giro, mentre gli altri due figli lo coprono e hanno la pietas, hanno questo rapporto di salvezza. Ci ha mostrato prima il curatore le grandi figure, abbiamo dove sono gli angoli, i rettangoli più piccoli, abbiamo una sibille profeti, vedete qui per esempio una delle più famose, la sibilla libica, è questa donna che rappresenta il mondo filosofico, letterario, pagano, che ha dei libri, e anche sui libri dei pagani c'è scritto che la vita attende una pienezza, che la vita non basta, che la vita che hai ha bisogno di Cristo che venga. Questa è famosissima, con questo libro aperto, la Sibilla Libica. Dall'altra parte avete un profeta, I due profeti più famosi sono la chiave di volta, questo è Giona, lo vedete, che ci dà l'idea di nuovo di una sintesi, cioè il profeta più importante è Giona, chi entra vede dinanzi a sé Giona, perché Giona è Cristo. Vedete che c'è il pesce, sembra più una tinca che una balena, sembra un pesce così, e sopra c'è il kikkaion, c'è il ramoscello del... Che viene fatto sorgere sulla sua testa quando lui ha caldo. Giona è Cristo, cioè tutta questa storia della creazione si trova la sua sintesi dentro Giona. Invece nella parte opposta abbiamo Zaccaria, ed è questo profeta che legge, ci sono due bambini dietro che cercano di leggere nel suo libro e cercano di scrutare che cosa avverrà, cosa manca all'esistenza, cosa manca alla vita, che cosa dobbiamo ancora trovare. E ci diceva il curatore che abbiamo poi nelle lunette e nelle vele, abbiamo tutta la genealogia di Gesù. Qui probabilmente c'erano anche i primi, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, eccetera. Parte da Aminadab, che trovate qui su, arriva a queste figure che sono Jesse, una delle più straordinarie è questa prima vela, questa è la moglie di Jesse e dietro c'è Jesse che lo guarda un po' da dietro, sotto è il re Davide probabilmente, quindi con Salomone bambino e con Bezzabea. Sono sempre un uomo, una donna, un figlio, un uomo, una donna, due figli, sono tutte le famiglie che portano fino all'incarnazione. E lì in alto, nella lunetta a destra dell'ingresso, probabilmente trovate scritto nel rettangolo, sono scritti i nomi, sono Giacobbe e Giuseppe. Probabilmente la figura in giallo sulla sinistra è Giacobbe, e allora quella a destra è Maria, che ha dietro Giuseppe un po' in ombra, perché appunto si arriva nella genealogia Giuseppe, lo sposo di Maria, la quale generò il Cristo. Ma le figure singole sono discusse. Notate di nuovo l'unitarietà, cioè tutte le figure sono un'unica storia, cioè non è un frammento di storia, la narrazione è la grande narrazione. A Roma abbiamo avuto una catecheta, si chiama Sofia Cavalletti, che mostra quest'anno, dice il bambino ha bisogno di vedere la sua storia, lui ha paura della morte, perché è nato, lui deve capire che la sua storia fa parte di una storia che si salva, di una storia che ha un'unità e va dalla creazione all'eternità e non è un frammento senza significato. Nelle storie abbiamo, come ci dicevano, la doppia contrapposizione, la tipologia Antico Nuovo Testamento. Trovate nel marmo scritto il nome, istituzio, nove religioni, eccetera. Cioè sono in tipologia l'antico e il nuovo sempre di fronte, come fa la liturgia, come fa la catechesi, che non legge mai l'antico senza il nuovo senza l'antico, e in particolare sottolineano il valore sacramentale di Cristo, della storia di Israele e della storia della Chiesa. La salvezza viene tramite il battesimo, come è venuta tramite la circoncisione. Qui vedete nella prima, si vede Mosè con Zippora, stanno attraversando il deserto, l'angelo ferma Mosè e Zippora perché il figlio non è circonciso, e allora nell'angolo a destra avviene la circoncisione, perché deve avvenire il segno fisico, religioso, sacramentale, che segna il passaggio di Dio nella vita, no? Qui abbiamo la nuova circoncisione, che è il battesimo. Abbiamo la duplice tentazione, quindi Mosè che scappa, vedete, uccide l'egiziano, deve scappare e alla fonte del deserto trova la moglie. E di qua abbiamo al centro probabilmente un lebbroso, questo è il Tempio di Gerusalemme, vedete sopra Gesù con il diavolo sul pinnacolo del Tempio, cioè in questo caso sul triangolo sopra la chiesa, e poi a destra e a sinistra le altre due tentazioni. Poi c'è la congregatio, cioè la costituzione del nuovo popolo, qui è Israele che esce dall'Egitto, qui si costituisce il popolo dell'Antico Testamento, qui si costituisce il popolo del Nuovo Testamento, i 12 apostoli che sono i nuovi figli di Giacobbe e il numero 12 che fa rinascere il nuovo popolo di Dio. E abbiamo l'antica e la nuova legge, Mosè che riceve la legge nell'Antico Testamento, Gesù che dà la legge, quindi c'è un rapporto, una differenza, un superamento. E di nuovo, come ci diceva prima, la tentazione, cioè il voler fare a meno della mediazione ecclesiale, sacramentale, eccetera, con core datane abiran, e qui abbiamo davanti, ci dicevano, il famoso episodio delle due chiavi, e dietro vedete, vicino a quella famosissima costruzione a pianta centrale, sul lato sinistro c'è la tazza del Tempio che Gesù prende dal pesce, invece dalla parte opposta quando cercano di lapidare Gesù perché ti fai figlio di Dio. E poi abbiamo la rinnovazione dell'alleanza, l'alleanza che viene contestata, viene rinnovata con la morte di Mosè. Di fatto l'ultimo pannello a destra è tutto il Deuteronomio, è l'ultimo giorno di Mosè in cui Mosè racconta tutta, riscrive tutta quanta, ripete la legge, e dall'altra parte è Gesù che compie la salvezza. E ci volgiamo verso il giudizio. Scusate, ho dimenticato una cosa. Della volta, un'altra cosa interessantissima che ci ricorda il mistero del peccato sono le quattro lunette angolari, che sono quattro episodi veterotestamentari che dicono la lotta per la vita, il bisogno che Dio intervenga nella vita. Vedete qui la storia di Ester, questo è Aman che vuole uccidere il popolo ebraico e alla fine viene a essere lui ucciso. Qui abbiamo il serpente di bronzo, e vedete tutti i serpenti che avvinghiano il popolo ebraico nel deserto, ce n'è uno che proprio si mette con la sua bocca a mangiare la testa, sono i morti, e il serpente di bronzo vedendo il quale viene la salvezza. E in fondo avete due tagli di teste, sulla destra abbiamo Davide e Golia, e c'è la luce che arriva da dietro, e il Davide che è piccolo, che però ha la forza di Dio, e oramai è già sopra Golia, gli ha preso la spada e sta per tagliargli la testa. E invece dall'altra parte abbiamo Giuditta, c'è Oloferne che è nel letto già con la testa tagliata sulla destra, e le donne con il famoso vassoio stanno portando via la testa di Oloferne perché sono riusciti a vincere il male, no? Anche questo a livello catechetico tema interessantissimo, cioè che cos'è la presenza del male non solo dentro la Chiesa ma fuori la Chiesa, cosa vuol dire che il male esiste nel mondo, nel cuore dell'uomo, e che c'è un male da vincere, che c'è bisogno di una grazia per vincerla, no? È un chiaro scuro, la Cappella Sistina crea il chiaro di Dio, ma c'è anche la presenza della morte, la presenza del peccato che deve essere vinta, no? E dinanzi a noi abbiamo questa, la più straordinaria di tutte, ci diceva è stata fatta a 61 anni, pensate cosa vuol dire una persona di 61 anni che sale sui ponteggi, questa in alto Michelangelo li dipingeva disteso col colore che gli cadeva in faccia, cioè dipingere a 30 anni, tu dipingi così disteso oppure col pennello in alto, ci sono dei disegni, dei sonetti di Michelangelo, è proprio di una scomodità, di un dolore alle spalle. E questo è dipinto a 61 anni, sono 450 giornate di lavoro, quindi un lavoro immenso, una cosa fatta da un 61enne del tempo. Notate innanzitutto che è una architettura di corpi, cioè non ci sono, mentre tutto il resto ha delle scansioni fatte da finti marmi, eccetera, qui è solamente il corpo umano. A parte la parte bassa, sono solamente figure che si muovono nell'azzurro del cielo. Tutto il movimento viene dato da Cristo, che muove le sue mani e salva e condanna, è l'unico e i tutti, cioè è chiaro che il giudizio è Cristo è l'unico che giudicherà il mondo. Cristo è il più bello, e Apollinio ci diceva, il curatore dei Musei Vaticani, e Giulio II ha fatto acquistare l'Apollo del Belvedere, una famosissima statua di età romana che era stata ritrovata, e il volto di Cristo è un volto apollinio, senza barba, perché Cristo è la bellezza assoluta, è il più bello dei figli dell'uomo, ma insieme Cristo è il giudice, Cristo è colui che separa il bene dal male, no? E Cristo è nudo lui innanzitutto, perché è la nudità di Dio che appare, e non è la nudità che dopo il peccato che spaventa, ma è la nudità. verità che può tranquillamente manifestarsi perché è la verità. Ricordo una volta un professore della parrocchia straordinario che il Signore ha già chiamato a sé, ci mostrava Manet, il famoso Le Déjeuner sur l'herbe di Parigi. Lui diceva che lì si vede che quella donna non è nuda, è spogliata, perché i maschi intorno a loro sono con il cappello, vestiti con la giacca, lei è una prostituta. Questo è lo scandalo, che è una spogliata. Qui Cristo non è spogliato, è nudo, che è diverso, cioè è Cristo così come è realmente, no? E gli uomini appaiono nella loro nudità, perché dinanzi a Dio tutto è nudo e nel giudizio niente è nascosto, quindi si vede il bene e il male e tutto appare esattamente così com'è. Come sempre nei giudizi, anche se questo è appunto diversissimo dagli altri, tre quarti del giudizio sono la salvezza. La salvezza sono tutta la parte sinistra e metà della parte destra, solamente un quarto è la condanna, nonostante se voi guardate gli angeli pubblicini al centro che svegliano i morti, hanno il libro grande per i peccatori e il libro piccolo per i giusti, vedete i due libri? Cioè i giusti, che sono tre quarti, vengono salvati non per la loro forza, ma per gli strumenti della salvezza di Cristo che sono in alto. Vedete che gli angeli in alto hanno la colonna della flagellazione, hanno la croce, hanno la corona di spine, quindi quel bene supera la pochezza del libro. I beati sono legati fra di loro, cioè sono come già in Dante, vivono una comunione, si amano, si aiutano, cioè ascendono insieme verso il paradiso, perché il paradiso è comunione. I dannati si odiano, cioè non ci sono due soli dannati che si vogliono bene. Come sapete in Dante solo Paolo e Francesca hanno un minimo di amore, ma non c'è un altro solo dannato che voglia bene ad un altro, perché se volesse bene ad un altro non sarebbe più dannato, sarebbe già in purgatorio. Il dramma della dannazione è di essere assolutamente raggelati verso Dio e verso... non c'è nessuno che sia più nel mio amore, no? Una delle figure famosissime, che io lo amo di più nella sua terribile, guardate quella figura che sta a mezz'aria, che si mette una mano sul viso, è la persona che capisce di aver sbagliato tutto e che non è neanche pentito di averlo fatto, cioè è la persona che ha fallito tutto ed è completamente sola e viene tirato giù. E qui invece ci faceva vedere, sono queste figure che vengono tirate su da un rosario, è strano che Michelangelo venga fatto passare per un filo protestante, cioè dipinge un rosario che tira sugli altri, cioè è chiaro che una persona cattolicissima farà il tamburo della cupola di San Pietro, farà la cappella Paolina. Michelangelo è sempre stato fedele al Papa, e finché non ha fatto la tomba di Giulio II non era contento. E qui c'è questa comunione, questi corpi che si destano e salgono verso il cielo. Ultime due cose, siamo arrivati alla fine, troppo. È ora difficile. Poveretti. Mi piace dire ancora, finito il secondo solo, due cose ancora, ritornando al discorso iniziale. Io penso che noi possiamo capire qui oggi che non hanno sbagliato a fare la Cappella Sistina. Se noi dicessimo che farabutti, che spreco di soldi, che vorrebbe dire che Michelangelo era un idiota, che in realtà questo luogo è stato fatto, così come tutti i luoghi che noi facciamo, le nostre cattedrali, le nostre parrocchie, perché realmente è un modo di trasmettere ciò che noi crediamo. E c'è un autore, un teologo, si chiama Bestflug, domenicano, che dice questa cosa straordinaria: tutto ciò che è vivo ci comunica. Se io non dipingessi, se io non realizzassi qualcosa, vuol dire che non ho niente da dire. Noi spendiamo soldi per scrivere libri, per fare film, e meno male che lo facciamo, guai se smettessimo di spendere soldi. Noi facciamo questo perché abbiamo qualcosa da dire, e questa realtà ci dice che c'è qualcosa da dire. E ultima cosa, mi piace finire con la famosa poesia di Giovanni Paolo II, sapete, un trittico romano. Lui si pone dinanzi a questo a giudizio, immaginando il momento dell'elezione sua e dei papi che saranno eletti dopo di lui, sapendo che poi saranno giudicati da Dio che ha accettato, che ha permesso l'elezione, no? E dice così: mi trovo sul limite della Sistina, Forse tutto ciò era più facile interpretare nel linguaggio della Genesi, ma il libro aspettava l'immagine, è giusto, aspettava un suo Michelangelo. Notate, questo è interessante, la Bibbia, che è tantissimo, io sono un biblista, non basta. La Bibbia aspettava l'immagine, cioè finché non c'è stata questa immagine Genesi non era così chiaro. Michelangelo è un esegeta di Genesi, anche lui ci aiuta a capire Genesi. Perché colui che creava vedeva, vide che ciò era buono, vedeva, ed allora il libro aspettava il frutto della visione. O uomo che vedi, anche tu vieni, sto invocandovi, vedenti di tutti i tempi, sto invocandoti, Michelangelo. E non ve la leggo tutta perché è lunghissima, e conclude così: è dato all'uomo di morire una volta sola e poi il giudizio, una finale trasparenza e luce, la trasparenza degli eventi, la trasparenza delle coscienze. Bisogna che in occasione del conclave Michelangelo insegni al popolo, non dimenticate, omnia nuda et aperta sunt ante oculos eros.